Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Erosione del potere di acquisto, precarietà e bassi salari. Sono loro a dominare la scena incontrastati del mondo produttivo e del sistema comunque italico, ma sarebbe anche tempo di bilancio per le politiche economiche e del lavoro adottate dal governo Meloni, tra l'altro in piena continuità con gli esecutivi precedenti e sempre con l'insostituibile avallo sindacale. Le bollette elettriche in Italia sono tra le più care dei paesi europei. Sappiamo che questi aumenti poi non sono contemplati poi fra le voci prese in esame per misurare l'aumento delle buste paga in rapporto al costo della vita. E sappiamo anche che dall'inizio della pandemia ad oggi le retribuzioni orarie di fatto in Italia sono cresciute di circa il 7-8%, ma se guardiamo invece ai termini reali del potere di acquisto risultano in calo e in continua erosione. Ora la differenza tra l'andamento dei salari di fatto e le retribuzioni contrattuali vede quest'ultime veramente in calo e la perdita del potere di acquisto è così marcata da indurre anche a dei veloci ripensamenti sulle norme che disciplinano gli stessi rinnovi contrattuali. Ma è proprio questo ripensamento ben lungi dal venire, perché alcuni settori, ad esempio i servizi, gli appalti, i subappalti, sono quelli che maggiormente hanno subito l'erosione del potere di acquisto. E proprio in questi settori registriamo anche l'aumento degli infortuni e delle morti sul lavoro. Sono dati sui quali, pensiamo, un sindacato credibile dovrebbe aprire una seria riflessione, perché dove le condizioni retributive e contrattuali risultano peggiori, crescono anche i rischi per la nostra salute e sicurezza. Detto ciò, andiamo a valutare con qualche dato e con qualche riflessione cosa sta accadendo a livello di sgravi fiscali, perché gli aiuti alle imprese non hanno prodotto quell'occupazione stabile e contratti non precari come era nelle previsioni dei vari governi che hanno adottato questi provvedimenti. E ad esempio la superdeduzione del 120% annunciata nell'autunno del 2023 ad oggi, metà maggio del 2024, risulta ancora inattuata. Quindi dovremmo fare un bilancio serio sui provvedimenti attuati e anche sulla loro effettiva efficacia, ma invece si preferisce continuare a gonfiare il sistema degli sgravi fiscali, che ormai rappresentano un costo elevato per l'INPS, 8,7 miliardi, in buona parte anche con fondi europei. Se oggi l'Unione Europea favorisce le politiche di aiuto alle imprese, la famosa Europa dei padroni ha decisamente surclassato quella dei lavoratori. E il sindacato ha sostenuto sempre le politiche dei bonus alle imprese, ha sostenuto provvedimenti anche se davanti a dei dati dovrebbe invece fare una retromarcia. I posti creati sono pochi, sono caratterizzati da bassi salari e poi rappresentano anche un elevato costo a carico dello Stato, con dei risultati alquanto scadenti. E verrebbe da chiedersi, ad esempio, quali siano poi le misure di contrasto all'erosione del potere di acquisto, visto che il codice IPCA è per i rinnovi contrattuali e i bonus e le agevolazioni fiscali alle imprese hanno di fatto sostenuto e rafforzato la politica dei bassi salari, che poi si va ad aggiungere a contratti nazionali che non recuperano il potere di acquisto perduto. E quando si parla di incentivi che aiutano o aiuterebbero il lavoro stabile, in realtà i dati sono ben diversi, e questo vale sia per l'occupazione femminile che per gli under 35 e più in generale anche per le aree meridionali. Se poi guardiamo le assunzioni in alcuni settori come il turismo, ci rendiamo conto che metà dei nuovi assunti sono part-time o con contratti stagionali. E qui si apre un'ultima riflessione, che è quella del ruolo degli investimenti, perché gli investimenti strutturali, ad esempio per il portale di Economisti Liberal della Voce, gran parte degli investimenti sono di natura privata. Rappresenterebbero secondo loro più dell'80% degli investimenti totali. Questa osservazione scaturisce da una critica fondamentalmente allo Stato, che non farebbe gli stessi sforzi invece intrapresi dal sistema imprenditoriale privato. Ma la narrazione dimentica tutti gli aiuti statali attraverso sgravi fiscali e bonus alle imprese che sono state accordate in questi anni. Qual è allora l'obiettivo della polemica della Voce.info? A nostro avviso è uno solo, è quello di indirizzare gli aiuti alle imprese in funzione della sfida digitale o comunque della ricerca di quella competitività che poi è stata anche sancita dai leader europei riunitisi il 19 e il 20 aprile scorso. Sarebbe utile quindi chiedersi quali siano i risultati prodotti dagli aiuti statali. E magari ci renderemo anche conto che lo Stato di fatto ha investito poco nei servizi pubblici, ma ha dato tanto, troppo, alle imprese e alle aziende sotto forma di aiuti fiscali, bonus e altre forme di incentivo. E all'interno del capitalismo italiano quindi si consuma un conflitto latente tra chi pensa agli aiuti statali per sostenere i processi innovativi in nome della competitività, poi voluta anche dal centro-sinistra europeo, e quanti invece sfruttano l'occasione proprio per ridurre il costo del lavoro a carico delle imprese. È un conflitto latente fra un capitalismo italico tipicamente parassitario, comunque legato alle piccole e medie aziende che basano tutto sulla riduzione del costo del lavoro, e invece un capitalismo innovativo che guarda alla sfida europea e alla competitività dentro quei processi di innovazione tecnologica, ormai indispensabile per superare, la crisi e per provare sul piano anche della digitalizzazione, dell'informatizzazione delle reti e soprattutto su investimenti, ad alto tasso tecnologico, provare ad invertire la china di un capitalismo italico decisamente in crisi da anni. E lo dimostra il fatto che il nostro paese è quello dove i salari sono cresciuti meno in assoluto, anzi sono in stagnazione negli ultimi 40 anni. Attorno al conflitto che abbiamo appena descritto si gioca anche il futuro produttivo del nostro paese e, perché no, anche la credibilità dei governi e della classe politica italiana. Un saluto da Federico Giusti e a risentirci su Radio Grat.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.